Capitolo 3, paragrafo 2. Lo Spirito Santo, la grazia rigenera l'uomo, ma non una sola volta. Ma ogni qualvolta l'uomo si pente, o piange sulla sua debolezza, o anche solo si turba. Lo Spirito Santo, nelle sue lezioni sull'Epistola di Paolo ai Romani, è anch'egli particolarmente prodigo di insegnamenti sia in merito alla grazia che alle beatitudini. Abbiamo letto nella parte prima di queste nostre riflessioni che Gesù aveva spiegato che la grazia non è in tutti uguale. La sua qualità dipende infatti dallo stato di unione con Dio. Non solo la uccidono i peccati mortali, ma essa viene molto indebolita anche da quelli veniali e persino dalle stesse imperfezioni. Dunque la grazia non elimina del tutto l'umanità, ma dell'uomo vecchio fa, a seconda del suo grado di grazia, un uomo più o meno nuovo. L'uomo appena battezzato, con il battesimo che leva il peccato originale ed il perdono dei peccati, ha invece la pienezza della grazia che lo rigenera. Ciò premesso, in una sua lezione lo Spirito Santo, che come Gesù parla alla mistica, spiega che la grazia non rigenera però l'uomo una sola volta, ma lo fa ogni qualvolta l'uomo si pente, dopo una caduta volontaria in materia grave, o piange sulla sua debolezza, causa di involontarie cadute, o anche solo si turba sentendo agitarsi in sé il vento dei fomiti e temendo che esso provochi tempesta di sensi nella quale si perda la vicinanza di Dio e venga soverchiata la sua voce pacifica, sempre, simile al soffio di un'aura leggera. La grazia ci rigenera, o ci conforta o ci assicura ogni volta che ne abbiamo bisogno con i suoi divini aiuti, grazie a Gesù Cristo e mediante i sacramenti, mezzi istituiti da Gesù per rigenerarci e rinforzarci proprio nella grazia. Sono la grazia e la buona volontà quelle che contribuiscono a tenere ordine fra le nostre parti carnali e spirituali in contrasto fra loro. Dio, ancor prima della creazione dell'uomo, e quindi ancor prima della prova in cui l'uomo avrebbe peccato di ribellione e superbia per voler divenire come Dio, nella sua misericordia aveva già stabilito, per dare agli uomini la misura del suo amore, il mezzo con cui avrebbe salvato gli uomini. Ne abbiamo già accennato in precedenza. Quel mezzo sarebbe stato Gesù Cristo che ci avrebbe restituito, grazie al suo sacrificio in croce unito alla nostra buona volontà, la possibilità di riottenere la grazia perduta che ci consente l'accesso al paradiso. Una domanda però ce la possiamo porre. Se la grazia ci viene restituita con il battesimo, e se solo in virtù della grazia si può accedere al cielo, cosa ne è stato o cosa ne sarà dei non battezzati? Non potranno salvarsi. La risposta che ne dà lo Spirito Santo in un'altra lezione è di grande conforto e dalla misura della bontà di Dio, Padre creatore delle anime di tutti gli uomini e non solo dei cristiani. Dio, anche a coloro che non sanno del Dio vero, mette nel cuore una legge naturale e una coscienza, per cui possano vivere in modo da appartenere, se non al corpo, all'anima del corpo mistico, e quindi di poter godere dei benefici della grazia. Dio sa quali sono, o quali furono, o quali saranno, e da sempre sa quelli che non lasceranno inerti i misteriosi aiuti di Dio perché l'uomo pervenga al suo fine. E sa pure quali furono, sono o saranno, quelli che in maniera più o meno completa trasformano se stessi, o si trasformarono o si trasformeranno, nella somiglianza e immagine dell'uomo Dio, mediante l'amore, l'ubbidienza alla voce della coscienza e ai dettami della legge morale. Veramente che all'ultimo giorno, al gran giudizio, si vedranno, tra coloro che saranno alla destra del Figlio dell'uomo, molti di quelli che gli uomini giudicavano non eletti al regno perché non appartenenti alla Chiesa, mentre saranno alla sua sinistra molti che, per essere stati almeno in apparenza che solo Dio sa la verità delle cose membra vive del corpo mistico, gli uomini giudicarono certi coeredi del cielo. E grande sarà lo stupore di quelli che giudicarono, come delle due categorie di giudicati. E gli eletti per misteriose operazioni di Dio, secondate dalla loro retta coscienza, diranno: «Come noi qui, se non ti abbiamo conosciuto né servito come tu dici, sfamandoti, dissetandoti, accogliendoti e visitandoti?» E il giusto giudice, che morì per dare a tutti quelli di buona volontà la vita eterna, risponderà: «Perché mi avete conosciuto senza saperlo, e senza saperlo servito mediante la carità data al prossimo vostro. Me avete sovvenuto, perché anche un sorso d'acqua dato per amore ad un assetato è stato amore dato a me». E chiederanno i reietti: «Come ci puoi chiudere il tuo regno se noi fummo dei tuoi?» Ed egli risponderà: «Come chiudeste il vostro cuore ai bisogni dei fratelli, così io vi chiudo le porte del regno. Ciò che non faceste al minimo tra voi, a me non l'avete fatto, e con maggior gravità di colpa perché voi sapevate di me, del mio Vangelo e della legge. Andate dunque lungi da me, operatori di iniquità, perché è mio fratello chi mi somiglia e voi, sotto ipocrita maschera, non mi somigliate essendo senza l'amore che è mia natura». Da quanto precede, deduciamo che i non battezzati che non hanno conosciuto il Dio vero ma con buona volontà ed in tutta ed onesta coscienza hanno rispettato la legge naturale incisa da Dio nella loro anima. Se non possono appartenere al corpo mistico, possono tuttavia appartenere all'anima del corpo mistico e possono quindi godere dei benefici della grazia. Essi, anche se non battezzati perché appartenenti ad altre religioni ma convinti di essere della religione vera, in quanto uomini giusti potranno dunque andare in paradiso, quantunque non subito dopo la morte del corpo ma alla fine, in occasione del giudizio universale. Le parole dello Spirito Santo impongono tuttavia una riflessione sui requisiti per la salvezza con particolare riferimento alla voce della propria coscienza. Dio nel creare le anime di qualsivoglia uomo infonde in esse una sorta di codice di condotta, detto legge naturale perché trova la sua fonte nella natura stessa dell'uomo. La legge naturale, per la nostra religione e per l'ebraica, non è altro che quella che conosciamo come legge mosaica dei 10 comandamenti. Dio dota inoltre la nostra anima di una coscienza, vale a dire una sorta di secondo codice di guida che in qualche modo ci avverte quando noi contravveniamo alla legge naturale, così da consentirci, se di buona volontà, di rimetterci in carreggiata. Ora da qualche tempo vi è un notevole dibattito sulla stampa in merito al fatto se ascoltare la voce della propria coscienza sia sufficiente alla salvezza. Preciso qui che bisogna essere estremamente chiari per non produrre danni irreparabili. Non basta infatti seguire la voce di una propria generica coscienza per salvarsi, come molti vorrebbero, liberandosi così dai propri complessi di colpa inconsci, ma deve essere la voce di una coscienza retta, ed una coscienza è retta quando, con la buona volontà ed il rispetto della legge naturale dei 10 comandamenti, essa è in condizione di accorgersi se si riga dritto o meno, ed è quindi in condizione di suggerirci il comportamento più giusto secondo le circostanze. È evidente che la coscienza di un delinquente abituale, che vive lontano da Dio e non certo in grazia, è come intorpidita, cieca, non riesce più a discernere, e non è quindi la stessa coscienza di un uomo che si sforza invece di vivere alla luce di Dio, rimanendone in quale modo illuminato. Non basta dunque dire, come taluni molto superficialmente vorrebbero sostenere, che per salvarsi è sufficiente seguire la propria coscienza. Questo è solo un pericoloso relativismo morale soggetto peraltro a cambiare, solitamente in peggio, con il degradare dei costumi individuali o collettivi e quindi con il conseguente affievolimento della voce della propria coscienza. La coscienza deve dunque essere retta, come chiarisce appunto sopra lo Spirito Santo, e per potersi considerare tale essa deve essere conforme alla legge del Signore, cioè alla legge naturale dei 10 comandamenti. Se tuttavia praticare la legge mosaica è condizione per avere quel minimo di grazia necessario a salvarsi, seguire le beatitudini e gli insegnamenti del discorso della montagna è, come ho già avuto occasione di sottolineare, il di più necessario per guadagnarsi non solo la salvezza, ma anche una maggior gloria in cielo in misura proporzionale a come avremo voluto e saputo corrispondere alla volontà di Dio. Se il Gesù valtortiano nell'enunciare le sue beatitudini sulle pendici di quel monte le ha spiegate, anche lo Spirito Santo aggiunge un proprio commento alle stesse, sia pur partendo da una diversa prospettiva. Infatti, in un'altra lezione impartita alla mistica, sempre a commento dell'epistola di Paolo ai Romani, lo Spirito Santo a proposito di beatitudini ad un certo punto dice: «Dunque, chiunque crede e invoca il Signore, e se lo invoca è perché lo ama e salvo, vive in Dio, serve Dio nel modo come Dio vuole essere dal suo servo servito, e un ugual premio attende coloro che con varietà di modi, avendo ricevuto da Dio missioni diverse e doni atti ad ogni missione, hanno servito il Signore. Belli i piedi che si stancano nell'andare evangelizzando. Ugualmente belli gli intelletti ed i cuori dei contemplativi che pregano per coloro che si consumano nella vita attiva. E belli gli spiriti ubbidienti, attenti, umili, che fanno la volontà di Dio, anche se straordinaria, e non divagano il loro spirito né cadono in superbia per essere divenuti orecchio che ascolta il Signore e strumento di privata rivelazione ai fratelli. Belli i perseguitati per questo. Alla corona dei giusti si aggiunge per essi la corona dei martiri, perché essi hanno sofferto per la giustizia. In verità essi sono beati in tutte le beatitudini. Essi, poveri di spirito, perché non hanno attaccamento né alle ricchezze né alle lodi, non fanno mercato dei doni di Dio, non fanno bando del loro straordinario servizio. Sul segreto del Re calano i veli della loro umiltà, dando, nascoste sorgenti di sapienza, ai fratelli bisognosi, senza volere ricevere neppure il plauso della gente che, anzi, è per loro soltanto disturbo. E per questo il regno dei cieli è già loro, nel loro cuore, e apre i suoi misteri ai loro sensi spirituali in attesa di accoglierli per sempre, oltre la vita. Essi, mansueti al volere di Dio, anche se è volere che diviene per essi dolore, possiedono la terra, ossia operano nel loro nascondimento come ben pochi operano, conquistando in numeri animi a Dio. Sono re e maestri di molti durante ed oltre la vita, e può dirsi di loro ciò che è detto nel cantico: si correrà dietro l'odore dei loro profumi di sapienza diffusa come un balsamo, perché molti ne abbiano guarigione e ristoro spirituale. Essi che, poiché il mondo, ove non è tenebre, è almeno fumosa nebbia d'orgoglio, sono afflitti e piangono lacrime amare per l'incomprensione umana, sono dal re dei dolori e dalla madre desolata consolati qui ed oltre, mille volte mille per quanto hanno pianto. Essi che, per fame e sete di giustizia, dovettero gustare cenere, fiele, assenzio e aceto da parte degli uomini, solo saziati nello spirito dallo spirito d'amore, loro quotidiana manna, siederanno, alla fine, al banchetto nuziale dell'agnello, e Dio stesso li sazierà rivelandosi ad essi e rivelando tutti i letificanti misteri di Dio. Essi che, per spirito di misericordia, non si rifiutarono al servizio di Dio ben sapendo con ciò di dover incontrare e di dover subire la non misericordia umana, che è invida verso gli eletti e se ne vendica in mille modi per fare della loro elezione una croce, trovano e troveranno ogni misericordia presso il cuore dell'indistruttibile misericordia, Gesù, e presso quello della donna che non odiò gli uccisori del figlio suo, ma pregò per la loro conversione. Essi, puri di cuore, non avendo altro sguardo che non fosse per il Signore, per servirlo prontamente sempre ne potevano ascoltare altre voci, né di sensi né di tentazioni, perché tesi solo ad ascoltare il cielo già gustano la beatitudine della visione di Dio, della sua conoscenza, grande sebbene ancor limitata, e puramente attendono l'ora del vederlo quale è, in eterno. Essi, pacifici, perché figli e servi del Re della Pace, compenetrati delle parole del pacifico, i cui esempi seguono anche verso i loro avversari, veri figli di Dio sono, e saranno così chiamati in eterno ed abiteranno nei suoi tabernacoli, dopo averlo ospitato nel cuore, perché Dio è con l'uomo di pace. Essi che, per amore alla giustizia, e per essersi adoperati perché essa crescesse in molti, e molti andassero ad essa, soffersero persecuzioni d'ogni specie, ne può dirsi che persecuzione sia solo martirio cruento, ma almeno rapido. No, il padrone del mondo e di suoi servi, più o meno coscienti d'essere suoi servi, hanno mille modi per perseguitare, modi subdoli, nascosti, lenti, basati su menzogna, calunnia, ingiustizia, e quelli usano sui servi di Dio, con raffinata astuzia, martirizzandoli anche e soprattutto in quelle parti dell'io che nessun carnefice può martirizzare, sulle parti incorporee, la mente e soprattutto lo spirito. Costoro spogliano i servi della giustizia di tutto, sin del diritto di servire il Signore e di lavorare per portare alla giustizia i fratelli, sin del loro buon nome, sin della verità della loro condizione, e li rivestono della veste di scherno con cui i nemici del Cristo rivestirono il Cristo, e li dileggiano con le stesse parole. Se è vero che sei ciò che dici di essere, di al Signore che intervenga e ti aiuti. Ma ad ogni spogliazione, ad ogni dileggio patito da essi sulla terra, corrisponde un nuovo ornamento sulla veste di nozze che li attende nel cielo, un aumento di gloria per questi certi cittadini del regno e una laude maggiore da parte del popolo dei santi e degli angeli che dall'alto dei cieli, con giustizia soprannaturale, vedono e giudicano tutte le azioni degli uomini.